Eccoci qua con un nuovo episodio. Oggi ho tantissime cose da dirvi, da raccontarvi, quindi vado dritta al punto. Oggi, in questa nuova puntata in stile edicola caffetteria, sfoglieremo riviste e parleremo di tiramisù, speciale, specialissimo. Se seguite il podcast con attenzione sapete di cosa sto parlando, altrimenti vi dico che qui rispettiamo delle regole e una regola è che ogni 2-3 episodi parliamo di tiramisù. Cioè proprio, è proprio scritto nel nostro statuto speciale. Nello statuto speciale del podcast di Italiano con Amore c'è scritto ogni 2-3 episodi parliamo del tiramisù. Oggi lo facciamo in un modo molto particolare perché mescoliamo il tiramisù ad un'altra ricetta famosa, molto interessante direi, perché racconta anche un po' di storie. E dopo aver fatto la nostra pausa caffè con il tiramisù, passeremo a un'altra attività. Oggi noi leggeremo dei papiri. Sì, leggiamo dei papiri, così ve lo dico senza troppi giri di parole. Facciamo andiamo a fare un viaggio in un sito archeologico famosissimo che vi piacerà. Lo faremo in un modo, nel nostro solito modo, cioè con tanta curiosità, con tante storie, andremo a scoprire proprio come fare per leggere dei papiri antichi, antichissimi. Ma partiamo ufficialmente. Qui in Italia siamo in quel periodo di metà, fine maggio, in cui il clima è quello che è, cioè un giorno c'è il sole, l'altro giorno piove, grandina, poi c'è il vento, poi torna il sole. Maggio di solito è così. Se vi trovate in Italia in questo periodo, state pianificando un viaggio, considerate questa cosa. Maggio può essere un mese splendido per il clima, perché ci sono queste giornate già più lunghe che anticipano l'estate, di solito si sta molto bene perché c'è il sole ma non fa troppo caldo, però c'è anche questo clima un po' ballerino, comunicazione di servizio così, che vi ho dato per il vostro prossimo viaggio. In più sono settimane sportive, direi anche. Abbiamo il Giro d'Italia, poi ci sono state gli internazionali del tennis a Roma, che io ho seguito. Non ho solo seguito le partite, ho proprio fatto il tifo per Sinner, per Paolini, grandi soddisfazioni. Io faccio il tifo così, di solito seguo la partita. Quando mi viene un po' d'ansia, perché magari sto tifando troppo, non lo so, non sono sicura dell'esito della partita, smetto di seguire, cioè sposto la mia testa, non guardo più, ma ascolto semplicemente per capire se ci sono speranze oppure no. Comunque, ho fatto anche il tifo, insomma, sono queste settimane, c'è stato anche l'Eurovision. Cose, ditemi se seguite l'Eurovision. Io devo essere sincera, non lo seguo molto, mi devo ancora abituare, è una tradizione che non sento ancora così mia, come invece il Festival di Sanremo, sapete, lo seguo sempre. Quindi sull'Eurovision devo ammettere non l'ho seguito così tanto, ma ditemi cosa fate voi, se prima di tutto se seguite lo sport, se avete seguito l'Eurovision, avete fatto il tifo, fate il tifo per qualcuno. Fare il tifo significa supportare, appoggiare, sperare che qualcuno vinca. Detto questo, aggiornamento così generico, visto che vi porto in Italia con me, vi tengo aggiornati un po' su tutto. Partiamo con la nostra cara, carissima settimana enigmistica. L'abbiamo cambiata perché altrimenti sarebbe stata lunga, un percorso lungo terminare il nostro cruciverba. L'ho cambiata, nuovo cruciverba, nuova definizione, facile oggi. Vi voglio pronti per scrivere nei commenti o annotare sul vostro quadernino qual è la risposta giusta, qual è la definizione del 3 verticale. Eccolo qua, per chi sta vedendo il video vi faccio anche vedere dove si trovano queste tre caselline. 3 verticale, 3 lettere, metallo per anelli. Provate a pensarci, un metallo per anelli che stia dentro 3 caselline, 3 lettere, 3 verticale. Molto bene, parlando di settimana enigmistica, vi dico anche che sta tornando una tradizione la nostra tradizione del cuore di Italiano con Amore, che è l'estate enigmistica. Avrò tempo per parlarvene con calma, ma intanto vi dico: iscrivetevi alla newsletter. Fate così, perché là vi manderò tutto. Con l'estate enigmistica stiamo insieme, aspettiamo, iniziamo, in realtà celebriamo l'inizio dell'estate con dei giochi, è tutto gratuito, è tutto colorato, è tutto divertente. Insomma, vi aspetto nella newsletter. Primo argomentone della nostra edicola, primo argomentone è lui. È sempre lui, è sempre solo lui, grande protagonista delle nostre chiacchierate, il tiramisù, che cosa fa? Ci tira su di morale, in pieno stile Italiano con Amore. Vi faccio vedere un'immagine, non so se vi ricordate, qualche episodio fa, in un episodio proprio come questo dell'edicola, in cui sfogliamo delle riviste, chiacchieriamo come se ci trovassimo in una caffetteria italiana, vi avevo mostrato alcune immagini di vari tiramisù diversi, guardatelo qua, un tiramisù fatto a Charlotte, c'era il babamisù, come dimenticarci il babamisù, e poi vi avevo chiesto di scegliere, votare una ricetta, una possibile ricetta del tiramisù che vi affascinasse particolarmente, e vi avevo anche detto: giuro che la proverò, farò questo tiramisù un po' diverso, nonostante, lo dico, lo sappiamo, io sia molto tradizionalista quando parliamo, solo quando parliamo di tiramisù, sapete che sono flessibile, molto flessibile. Sul tiramisù devo dire che a me piace, diciamo, la tradizione, la ricetta classica, ma anche grazie a voi ne ho provata una nuova ricetta. Avete votato un po' tutto, devo dire, non è che ci sia stato proprio un vincitore vincitorissimo. Vi è piaciuto molto il babamisù, che però non può essere la prima ricetta che provo, perché ci vanno degli strumenti specifici per impastare, per fare questo impasto, cose che io non ho nella mia cucina, ma provvederò, giuro che provvederò a breve. Quindi sono andata su un'altra tra le vostre scelte, che appunto questa ve la sto facendo vedere nell'immagine. Chi non la vede, immagini una bella torta a strati con delle scaglie di pasta sfoglia sopra, che si chiama diplomatica al tiramisù. Questa diplomatica al tiramisù è, allora, vi direi semplice da fare, da provare, tanto che aggiungo, compito per voi, provate a farla. Dai, provate a farla questa settimana, mettetevi lì, facciamo questa attività tutti insieme. Io potrei anche rifarla per l'occasione, così. Vi mando innanzitutto la ricetta, la trovate nella descrizione, ve la mando via newsletter, tutta bella dettagliata, con i particolari anche di quello che ho cambiato un pochettino. La ricetta l'ho presa dalla nostra rivista di cucina di fiducia, che si chiama La Cucina Italiana. E però questo tiramisù mi dà l'occasione di parlarvi di un po' di cose, un po' di parole, un po' di tradizioni legate alla cucina italiana. Prima di tutto dal nome, diplomatica al tiramisù. Questa ricetta unisce due dolci italiani, uno conosciutissimo, il tiramisù, non ha bisogno di grandi presentazioni, soprattutto in questo podcast, perché è protagonista. Direi che è protagonista. E c'è anche la diplomatica. Parola diplomatica. La diplomatica è un altro dolce, una torta italiana, anche questa, diciamo, non famosa quanto il tiramisù, però comunque importante nella tradizione della pasticceria italiana. La diplomatica, di solito, se la trovate in qualche menù o in una caffetteria, sappiate che è una torta fatta a strati, sempre strati, con la pasta sfoglia, una crema chantilly particolare, biscotto, crema di nuovo e pasta sfoglia, quindi una torta a strati. In questo caso, con la ricetta di cui vi sto parlando, si crea una diplomatica al tiramisù, cioè un misto tra questi due piatti, tra questi due dolci tradizionali. Per capirci, abbiamo sempre degli strati, vi ho detto che è semplice perché in realtà fare le varie parti non è difficile. bisogna poi solamente unirle. Abbiamo la pasta sfoglia, che notizia delle notizie, si può comprare pronta, non è obbligatorio farla, magari siete bravi, bravissimi con la pasta sfoglia, io l'ho comprata già pronta. Pasta sfoglia, poi c'è uno strato di crema, che è una crema pasticcera al mascarpone. Faccio una pausa. Dopo aver detto crema pasticcera al mascarpone, così ve la immaginate. Esatto, è proprio buona così, come ve la state immaginando. Poi abbiamo uno strato di biscotti, i classici del tiramisù, un altro strato di crema e poi dei pezzettini di pasta sfoglia sopra. Fa un grande effetto, non richiede tantissimo sforzo, direi approvata, approvatissima. Nonostante non sia un tiramisù tradizionale, devo dire che mi ha conquistata. Abbiamo parlato della diplomatica al tiramisù, unito un po' a queste parole, soffermiamoci sui biscotti. Perché no? Perché no? Un po' di tempo fa, qualche giorno fa, vi ho chiesto, vi ho mostrato dei biscotti su Instagram e vi ho chiesto, ma come si chiamano questi biscotti? Erano proprio i biscotti del tiramisù. E per parlare di questi biscotti che portano con loro una storia interessante come sempre, curiosità, fare un tiramisù non sarà mai più la stessa cosa per voi dopo questo episodio, perché partiamo da un supporto tecnologico, come sempre, siete pronti? Un supporto di quelli proprio, non so se siete pronti per tutta questa tecnologia, non lo so, vabbè, proviamoci, eccolo qua. Il supporto tecnologico, se non lo state vedendo, tranquilli, ve lo descrivo come sempre, si tratta di un biscotto allungato, stretto, con dello zucchero nella parte superiore. Lui, che secondo me conoscete molto bene, è un po' il protagonista del tiramisù, insieme al mascarpone, al caffè, tra gli ingredienti fondamentali, si chiama savoiardo. In tanti avete indovinato quando ve l'ho chiesto su Instagram, perché siete dei veri italiani, quindi sul cibo siete scattanti, siete pronti, mi avete risposto subito con molto entusiasmo. Ma perché si chiama savoiardo? Da dove viene questo nome? Savoiardo. Pensate un po' a questa parola. Se siete attenti, se seguite il podcast da un po', è una parola che vi dice qualcosa, perché ne contiene un'altra. Savoiardo contiene la parola Savoia. Chi erano i Savoia? Sì, proprio loro. Erano la famiglia, diciamo la famiglia, la dinastia protagonista della monarchia in Italia. E li conosciamo, ne abbiamo già parlato in altri episodi. Ad un certo punto, alla corte dei Savoia, i pasticceri dei Savoia hanno inventato questo biscotto, proprio in occasione della visita del re di Francia. Questi biscotti, come potrete immaginare, sono stati un enorme successo, non solo con il re di Francia, e quindi sono arrivati fino a noi. Sono sopravvissuti nei secoli, sono arrivati fino a noi e per questo si chiamano savoiardi. Tipicamente sono, ormai ci sono in tutta Italia, sono usati, conosciuti in tutta Italia, sono diciamo tipici, molto tipici e presenti nelle regioni in cui i Savoia hanno avuto maggiore influenza, quindi il Piemonte, certamente, ma anche un'altra regione. Esistono due tipi di savoiardi, questi classici e anche quelli un pochino più allungati, piatti, larghi, un po' più morbidi, meno croccanti. Posso far vedere anche un'immagine. Sono più o meno così gli altri savoiardi, che si chiamano savoiardi sardi, in dialetto sardo pistoccus. E perché c'è questo tipo di savoiardi anche in Sardegna? Perché i Savoia hanno avuto un'influenza, un periodo di potere anche in Sardegna e quindi ci sono questi due tipi, anche i biscotti raccontano una storia che va al di là degli ingredienti e della ricetta. In questo caso, per fare questa diplomatica, io ero in dubbio tra i classici piemontesi oppure i sardi. Ho scelto i sardi perché secondo me funzionavano meglio in questa ricetta, però in generale dipende, di solito per il tiramisù, quello classico, uso i biscotti classici. E insomma, anche voi adesso potrete scegliere. Prossimo viaggio in Italia, entrate in un supermercato, cercate i due tipi di savoiardi. Così li provate tutti e due e mi dite cosa ne pensate. Ora mi chiederete, ma perché il savoiardo classico ce lo fai vedere dal vivo con il supporto tecnologico e invece quello sardo ce lo fai vedere nella foto? Perché quelli sardi li ho mangiati. li ho mangiati tutti e ve l'ho detto, ho usato l'oro per fare la diplomatica. Li ho usati, il pacchetto era aperto, che fai, non li mangi? I savoiardi sardi, è peccato non mangiarli, quindi li ho mangiati tutti, non sono arrivati fino a noi, ma vi garantisco che sono molto buoni, consigliatissimi. Come sempre vi consiglio di provare sempre le varie opzioni e scoprire cosa preferite, cosa vi piace di più. Questa ricetta che vi farà fare un figurone, una bella figura, con amici e parenti. Questa ricetta ve la metto nel link, ho fatto anche un video che condivido su Instagram, vi mando i dettagli via newsletter, insomma, non avete scuse, dovete fare questo tiramisù, dovete provare questa settimana. Dai, compito. Compito per voi, ultima cosa, prima di spostarci, ultima cosa, mi raccomando, quando preparate questo tiramisù, questa diplomatica al tiramisù, dovete mangiarla lo stesso giorno. Cioè, la preparate oggi, la mangiate oggi. Ciò vuol dire che dovrete mangiare 300 grammi di mascarpone in un giorno solo? Sì, si fa, farete questo sacrificio, perché la pasta sfoglia il giorno dopo... Direi che potete mangiarla al massimo il giorno dopo, perché poi diventa un po' molle, perde la croccantezza. Quindi considerate questa cosa quando preparate questa ricetta. C'è venuta fame? C'è venuta fame? Sì. Adesso ci spostiamo, così ci passa anche un po' la fame.
Non è italiano con ansia, è italiano con amore.
Allora, mentre ci rilassiamo... Abbiamo anche degustato un ottimo tiramisù, io bevo un sorso d'acqua. Ci spostiamo perché stiamo per arrivare, entrare nel mondo dei papiri, dell'archeologia, di Pompei, Ercolano, tante belle cose. Anche oggi avete sentito una voce diversa che mi dà l'occasione per raccontarvi una piccola breve storia che... mostra un po' che cos'è Italiano con Amore e che cosa abbiamo creato insieme, io e voi, facendo queste chiacchierate, scambiandoci storie, raccontandoci aneddoti. Questa voce che avete sentito, che ci ha ricordato che qui non è Italiano con ansia, ma è Italiano con Amore, è la voce di Celeste che... Dopo l'ultimo episodio dedicato al mio piccolo paesino, quello in cui sono nata, vi ho portato a conoscere Cumiana, a Livellatori, mi ha scritto e mi ha mandato delle foto dicendomi che lei dall'Argentina, ad un certo punto della sua vita, si è ritrovata a Cumiana proprio, mi ha mandato le foto di Cumiana fatte da lei, del centro, della chiesa. Devo dire una grande emozione, molto bello scoprire che appunto dall'Argentina Celeste si sia spostata, sia andata in Piemonte, lì è nato il suo amore con l'Italia, con l'italiano, e proprio a Cumiana, un paesino di 7.000 abitanti. Che cosa succede a volte, i casi della vita, ed è un po' una cosa che vi dico spesso, dico anche agli alunni, è davvero un piacere, un po' una magia sapere che ci siamo incontrati in questo mondo di internet così ampio, così grande, le nostre strade si sono incontrate. Ora non ci lasceremo più, questo ormai lo sapete, però ecco, è anche l'occasione per ringraziarvi per tutte le storie che condividete sempre con me, continuate a raccontare, a scrivermi, a dirmi di più sulla vostra storia d'amore con l'italiano. Noi continuiamo con la nostra storia d'amore con l'italiano spostandoci in un posto che davvero è direi anche un po' simbolo di parte della storia italiana, è un luogo che in tantissimi conoscono, sto parlando di Pompei ed Ercolano, Per parlare di Ercolano nello specifico, useremo un articolo che è sempre su questo giornale qua, che si chiama L'Internazionale, è una rivista, vi ho già detto, che parla di sia politica estera, ma non solo di politica, anche di notizie che riguardano la cultura, che vengono da tutto il mondo, riguardano la cultura, la scienza, sono spesso articoli che vengono tradotti in italiano, è una rivista interessante. È interessantissima in questo caso perché mi ha fatto di nuovo pensare a voi. Oggi parliamo di scienza e siamo nella parte scienza di questa rivista. In realtà parliamo proprio di archeologia con un articolo che si intitola così: I papiri di Ercolano risorgono dalla cenere. Sono questi papiri nella cenere perché Ercolano insieme a Pompei nel 79 d.C. è stata una città sommersa, distrutta dall'eruzione del Vesuvio e gli scavi negli anni ci hanno consentito di scoprire la storia di queste due città che si trovano vicino a Napoli, che oggi appunto costituiscono uno dei siti archeologici più conosciuti, più visitati, anche più significativi. E noi oggi tra Pompei ed Ercolano andiamo ad Ercolano, proprio ve l'ho detto all'inizio, a leggere dei papiri. La storia è molto interessante perché ad un certo punto, durante gli scavi che sono stati fatti negli anni per andare proprio a scoprire, ad analizzare, a studiare meglio questa città così antica, ad un certo punto durante uno scavo è stata scoperta una villa che poi è stata chiamata Villa dei Papiri. Perché? Allora, innanzitutto era una villa enorme, molto grande, anche questa, diciamo, è stato un po' un evento nel mondo dell'archeologia, perché una villa così grande, di epoca romana, arrivata fino a noi, ecco, non è che succeda tutti i giorni questa cosa. All'interno della casa, oltre ad altre sculture e varie cose, sono stati trovati 1800 papiri. Ho già detto la parola papiri 200.000 volte. Un papiro è, direi, un foglio dell'antichità. Cioè, si usavano i papiri per scrivere, erano un po' i quaderni degli antichi. E questi papiri, visto che sono così tanti, 1800, costituiscono una biblioteca. Si considera il contenuto di questa villa, Villa dei Papiri, come una biblioteca antica, antichissima, arrivata fino a noi. Questi papiri però erano indecifrabili. Immaginate, comunque sono stati sommersi dalla lava, dalla cenere per tutti questi anni e quindi è sempre stato molto complicato cercare di decifrarli, di leggere che cosa ci fosse scritto su questi papiri. Sono stati fatti tanti studi, siamo arrivati allo studio di cui vi parlo oggi attraverso proprio questo articolo e vi leggo, per farvi capire di cosa parliamo, vi leggo una parte dell'articolo che riassume un po'. Nel Settecento, tra le rovine di una sfarzosa villa romana di Ercolano, furono rinvenuti più di 1800 papiri carbonizzati. Anche se molti sono andati distrutti durante i passati tentativi di aprirli, ne restano comunque diverse centinaia intatte, che potrebbero contenere testi sconosciuti di autori greci e romani. Pensate, ci sono tutti questi papiri da decifrare, l'ultimo studio in corso usa l'intelligenza artificiale. E grazie all'intelligenza artificiale, quindi ad un algoritmo specifico, vari algoritmi creati proprio per questo scopo, sembra che sia possibile decifrare anche papiri più difficili, più misteriosi, quelli sui quali l'inchiostro è quasi scomparso, oppure immaginate papiri uno sopra l'altro tutti attaccati, come si fa? Ci va l'algoritmo che distingua l'inchiostro dal papiro, che vada a studiare tutte le parti di un papiro per decifrare questi testi scritti appunto in greco e in latino. Sono testi importantissimi anche di grandi filosofi. C'è in una parte la storia, gli ultimi giorni di Antonio e Cleopatra. Insomma, la scoperta sembra molto rilevante, molto promettente. Come in ogni storia abbiamo la nostra eroina, la nostra protagonista, che è una studiosa che si chiama Federica Nicolardi, è una papirologa, cioè studia i papiri, ed è lei che va a scegliere quali papiri debbano essere decifrati e li porta in giro per l'Europa, perché è uno studio, questo fatto attraverso l'intelligenza artificiale, che unisce vari paesi, Italia, Francia, Inghilterra. È davvero molto interessante. E lei stessa, Federica Nicolardi, dice: per la prima volta abbiamo buone probabilità di riuscire a leggere un intero rotolo in latino. Pensate davvero la rilevanza di questo studio, cosa scopriremo in questi papiri arrivati fino a noi dall'epoca passata, e capirete che mi siete venuti in mente quando ho letto questo articolo. Ditemi se avete già visitato Pompei ed Ercolano, se sono storie che vi interessano, se sono luoghi che vi affascinano. Avrete capito che l'archeologia mi affascina particolarmente. Quindi scoverò altri articoli su questo tema. Intanto abbiamo letto questo, ditemi se appunto vi conoscete queste zone, vi interessa visitarle, le avete visitate, quali sono state le vostre sensazioni. Nel frattempo io non mi sono dimenticata della nostra definizione. Chiudiamo, concludiamo rispondendo al quesito, all'enigma dell'inizio, che era: tre verticale, metallo per anelli, tre lettere. Lo scriviamo anche? Qual è il metallo per anelli con tre lettere? Ma certo, è l'oro! Oro! Avete indovinato, secondo me, questa era facile. Non pensavate fosse il piombo. Secondo me questa era facile, fattibile, giusto proprio per rompere il ghiaccio in questa nostra nuova chiacchierata in stile edicola. Vi ringrazio anche oggi e vi ricordo che continuiamo a sentirci sul sito di Italiano con Amore, italianoconamore.com, via newsletter, iscrivetevi, tra poco vi mando tutte le informazioni, i dettagli sulla nostra nuova estate enigmistica che sta per iniziare. Come sempre, vi ringrazio per la compagnia, questi viaggetti che facciamo insieme sono sempre pieni, ricchi, non vedo l'ora di leggere i vostri racconti, le vostre storie, le vostre curiosità, sia su Ercolano, sia su Pompei. Ditemi come si chiamano questi biscotti nel vostro paese. Mi raccomando, ditemi come si chiamano i savoiardi nel vostro paese. Quando sarete in Italia, provate sia i classici che quelli sardi. Vi saluto, vi do appuntamento al prossimo episodio di
Non è italiano con ansia. È italiano con amore.
Vi lascio, vivete, trascorrete una giornata non con ansia, ma con amore. Vi saluto, ci sentiamo presto, prestissimo. Ciao.